Bene, buongiorno a tutti. Stamattina ho in collegamento da Roma Don Stefano Vanoli, varesino di nascita, ma vive e lavora a Roma come segretario generale dei Salesiani. Grazie, Don Stefano, di essere con noi.
Bene, buongiorno a tutti, contento di essere in questa trasmissione e di poter scambiare qualche parola con voi.
Bene, con te parliamo di santità. Siamo vicini alla festa dei santi e dei morti, noi viviamo una comunione con i santi. Allora cerchiamo di capire, di dirci ancora che cos'è la santità e chi sono i santi oggi e se ancora c'è bisogno di santi per la nostra vita. Io vedo che la santità va vista in ogni tempo come la stoffa vera del cristianesimo, della vita cristiana. Cristo è la consistenza del santo. Solo chi vive in comunione stretta con Cristo può diventare santo. Forse anche tutti noi lo possiamo fare, no? Però ti chiedo innanzitutto per te che cos'è la santità?
Allora, anzitutto la santità in sé per sé, come tutte queste realtà, non esistono, si vedono sempre nella vita di alcune persone. La bellezza del cristianesimo è proprio questo aspetto, di non offrire delle astrazioni, ma di offrire una realtà concreta, incontrabile, visibile. E anche nell'esperienza salesiana di Don Bosco, tutto questo si è espresso in maniera, diciamo, evidente, caratteristica, palese. Don Bosco stesso non ha mai presentato la santità come un concetto, come una realtà lontana, un sogno irraggiungibile. L'ha sempre presentata, beh, anche se lui non si è espresso in maniera evidente dicendo guardate a me, però certamente nella vita di alcune persone. Ecco, allora la santità per me è esattamente la concretizzazione, cioè la visibilità nella persona di Gesù, nelle parole, nei gesti, in alcune persone. Io vorrei dire di tutte le persone, però chiaramente ognuno risponde a una chiamata, a una vocazione, a un disegno più grande in una maniera originale. Ecco, per essere un pochino più precisi, potremmo dire che la santità, ci esprimiamo anche qualche idea che poi deve trovare certamente aderenza nella vita delle persone, non è qualcosa. Ma è il tutto della vita cristiana. Al punto che c'era un santo che si chiama Domenico Savio, uno dei primissimi santi che la Chiesa ha canonizzato molto giovane, che diceva così: se non mi faccio santo, faccio niente. Ed era uno che aveva capito, pur nella sua giovinezza, nella sua, tra virgolette, immaturità o ingenuità, che la santità era veramente il tutto, il massimo, il meglio. E allora anche oggi è importante tornare a presentare questo ideale, che non è un'idea, di una totalità. I giovani stessi sono incoraggiati anche da Papa Francesco a queste mete grandi, a queste mete alte, che bisogna cercare e bisogna desiderare davvero con tutto il cuore. Ecco, Dio ha pensato per ciascuno di noi un progetto solo. E Dio non ci chiede di fare l'ingegnere, di fare il prete, la suora, lo sposo, la sposa. Queste sono vie che noi possiamo percorrere, ognuno percorre la sua. Dio ha per noi un unico pensiero, quello di vederci felici, di vederci, ecco, realizzati, ma non come vogliamo noi, non soltanto con le nostre forze, ma collaborando proprio con il suo intervento, che nella tradizione cristiana si chiama la grazia, lo Spirito Santo. Ecco, e questo ci permette di vivere in maniera originale qualunque proposta ci venga da Dio, anche la proposta che è quella fondamentale di essere felici, pienamente, ecco, realizzati secondo quelli che sono gli insegnamenti del Vangelo, che poi dicono anche com'è la realizzazione di un uomo e di una donna vera. Ecco, e come diceva anche il recente beato Carlo Acutis, è essere originali senza correre il rischio di morire come delle fotocopie. Oppure l'altra frase molto famosa di Pier Giorgio Frassati, per stare sempre in un ambito più giovanile, ecco, accettare la proposta della santità, cioè questo desiderio di Dio, è vivere con intensità la vita e non vivacchiare, non vivere in qualche maniera. Ecco perché la santità ha questo grande messaggio da darci, da consegnarci. È tutto ciò che è attraversato da questa dimensione di totalità. chiede una risposta piena e totale. E in questo senso i giovani, questo mi sta molto a cuore, sognano veramente di raggiungere questo obiettivo. Un obiettivo che è l'obiettivo della vita. Appunto, tornando all'espressione che ho citato prima di Domenico Savio, se si manca l'obiettivo della santità, si manca la vita. Ecco, la santità poi ha in sé anche un paradosso. Ecco, tutte le religioni, in modo particolare le tre grandi religioni del libro cosiddette, l'ebraismo, l'islam e il cristianesimo, dicono e affermano che solo Dio è santo. Il libro del Levitico dice che Dio è santo, e gli ebrei per esempio riconoscono che questa santità di Dio dice anche distanza, lontananza, e lo stesso Islam parla di una santità, di una distanza infinita tra colui che è riconosciuto come Dio e l'uomo. Il cristianesimo avvicina queste due realtà, Dio e l'uomo. Perché? Perché in Gesù Cristo la santità, che è una proposta tutta visibile in Dio, si rende accessibile all'umano, all'umanità. E chi vive la vita di Cristo, chi vive la vita di Gesù, chi vive il Vangelo, è esattamente questo, allora diventa santo. Perché vivere il Vangelo non si può vivere una pagina alla volta o soltanto scegliendo quello che ci piace di più. Certo, si può scegliere una frase, un'espressione, un modo, ecco, di vivere il Vangelo. Pensiamo a San Francesco, il Vangelo sine glossa, alla lettera. Pensiamo a Don Bosco, da mia anima cetera tolle, un modo di vivere il Vangelo, essere sensibili ad alcuni elementi, ad alcuni tratti caratteristici, ma non per vivere solo quelli, per vivere tutto il Vangelo, per vivere tutto Gesù Cristo.
Quindi il santo non è un superuomo sostanzialmente, non è un eroe, ma è un uomo vero che fa la volontà di Dio.
Sì, che si sforza di viverla evidentemente, perché dobbiamo anche essere realisti con i piedi per terra, e sappiamo che vivere fino in fondo è la bontà, la purezza, alcuni elementi proprio tipici anche della tradizione cristiana sulla quale poi si sono costruite anche queste risposte di santità che la Chiesa ha riconosciuto. Ecco, sono dei tentativi di avvicinamento alla pienezza di questa santità che è soltanto di Dio. Però partecipare alla santità di Dio è ciò che è consentito ad ogni uomo che lascia agire Dio nella propria vita.
Quindi ecco il perché... santo ha una percezione molto forte della sua fragilità, del suo peccato.
Sì, io penso a una figura molto cara anche alla diocesi di Milano, San Carlo Borromeo, che nessuno può negare di non essere un uomo anche tutto d'un pezzo, di una certa, ecco, forza, anche forma che conteneva questa forza. Dice la sua biografia, ecco, che lui ogni giorno, ecco, si accostava al sacramento della confessione, cioè aveva una consapevolezza molto radicata di quello che poteva essere il suo limite, il suo peccato. Cioè il santo non è quello che non sbaglia mai. Il santo non è quello che le indovina tutte, le azzecca tutte. Basta leggere la biografia dei santi, meno quelli che hanno vissuto un po' nella loro vita, ma anche quelli che sono morti più giovani. Nessuno di loro aveva la pretesa di dire io sono a posto, sono tranquillo, ho già fatto tutto. No, c'era sempre un di più da voler raggiungere. Vuol dire non sono mai arrivato, non sono ancora arrivato alla meta. Mi viene in mente San Paolo, io tendo alla meta. Non l'ho ancora raggiunta, e diceva queste cose verso la fine della sua vita. E sappiamo che la vita di San Paolo è stata una vita intensissima, vissuta veramente in tutti i suoi aspetti, giusti, sbagliati, possiamo giudicarla in tante maniere, ma sempre intensamente. Ecco, il santo è uno che ha la consapevolezza di essere piccolo, fragile, di essere umile. L'umiltà è quello che dice proprio l'umanità, l'humus. Noi siamo fatti di terra e non siamo Dio, però Dio ci fa il regalo che, se vogliamo, se accettiamo la sua proposta, possiamo addirittura, come scrivevano i padri della Chiesa, diventare Dio noi stessi, cioè vivere una vita da Dio. Ecco, se vogliamo usare uno slogan che piace magari molto a qualcuno, il santo è uno che ha vissuto una vita da Dio.
Bene, mi piace che tu abbia ricordato San Carlo Borromeo perché si portava il confessore persino nelle sue peregrinazioni, capito? Nell'andare a visitare una parrocchia o una chiesa piuttosto più che un'altra. E mi piace anche ricordare Sant'Ambrogio che diceva: la santità non è sbagliare, ma è cercare continuamente di non cadere. Stiamo parlando con lo Stefano Vannoli, continueremo con lui proprio a parlare di santità e di santi oggi. Una pausa musicale e poi continueremo a sentire Don Stefano Vanoni.
Lasciati fare a chi ti conosce, lasciati fare da chi ama te. Il Signore sa perfino quanti capelli hai sulla testa. Il Signore sa perfino i nomi delle stelle. Lasciati fare da chi ti conosce, lasciati fare da chi ama te. Non ti affannare per sapere cosa mangiare, cosa bere. Il Signore veste anche i gigli del campo. Lasciati fare da chi ti conosce. Lasciati fare da chi ama te.
Don Stefano, grazie del collegamento con te da Roma a Varese. E sono veramente felice che tu, varesino, possa essere presente nella tua città dicendoci queste cose. Bello quello che hai detto anche di San Paolo, non che io abbia raggiunto il fine o sia diventato perfetto, ma io mi protendo nella corsa per conquistarlo come io sono stato conquistato da Cristo. È così per tutti noi, no? E questo è quello che ci dice il Vangelo, quello che ci dice la Chiesa, no? Di vivere intensamente la vita per poter testimoniare Cristo, essendo stati conquistati da Lui. E allora possiamo parlare per noi, della necessità di avere ancora come riferimento dei santi, perché c'è una devozione popolare, no? Che io penso sia una devozione a cui tendono tante persone, no? Una devozione popolare che riconosce il santo come intermediario tra Dio e la realtà che vive, insomma, e si rivolge a lui, sapendo bene che è il Signore poi che fa i miracoli, però si rivolge al santo. Ora abbiamo bisogno ancora di questi santi, e qui sono tanti i santi che potrei citare. Tu hai citato San Giovanni Bosco, Domenico Savio, io penso Santa Lucia, vissuta nel IV secolo d.C., ai tempi di Diocleziano, che per me era così importante perché mi portava i regali. Non era Gesù bambino, ma il 13 di dicembre questa santa veniva e portava i regali a me. Allora, possiamo ancora parlare di devozione popolare? Possiamo ancora parlare della necessità, del bisogno di avere un santo con noi?
Ma direi di sì. Diciamo che anche recentemente, poi qualche anno fa, è uscito anche un documento della Santa Sede proprio sulla pietà popolare, che in qualche ambiente è un po' messa in secondo piano, non dico disprezzata, ma poco considerata, qualche volta tutte le dimensioni delle processioni, dei pellegrinaggi, della visita ai santuari. Posso dire per esperienza diretta che proprio in queste occasioni, penso in modo particolare ai pellegrinaggi, ecco, ci sono delle grandi occasioni proprio per presentare alcune figure di santi, perché proprio nei pellegrinaggi si va in un luogo in cui è vissuto o è rimasto, è presente qualche ricordo di questo santo. È proprio, diciamo, un elemento legato al popolo, alla gente, quella semplice, quella che magari non vanta grandi titoli accademici, che però ha un grande cuore. Ecco, il Signore si fa vicino a ciascuno di noi, e indicandoci anche dei modelli concreti di vita. Tu prima dicevi giustamente che chi fa le grazie, chi fa i miracoli è il Signore, evidentemente. E noi abbiamo sempre di fronte a Dio un timore reverenziale che ci fa anche bene. Cioè, Dio non è l'amicone a cui chiedere tutto, pretendendo anche che lui immediatamente risolva i nostri problemi come se fosse il genio della lampada. Dio rimane Dio, per quanto vicino a noi. Ecco, però noi abbiamo bisogno di persone, ecco, che sono accanto a noi, sono tra di noi, sono della nostra gente, e che appunto nella loro semplicità, nella loro umiltà, ecco, hanno reso possibile a Dio realizzare questo grande disegno, ecco, proprio quello di diventare santi, di essere un'immagine con dei contorni più o meno definiti, ma sempre originali, di quello che è il suo volto nei confronti di ciascuno di noi. Papa Francesco utilizza nell'ultima enciclica che ha scritto, che ci ha regalato, che tra l'altro è bellissima, invito tutti ad andare a leggere perché è anche facile, la distinzione tra intermediario e mediatore. E lui fa proprio questa, così, questo distinguo, dove fa vedere che appunto noi non siamo chiamati ad essere degli intermediari, quasi un po' asettici tra Dio e l'umanità. E qui i santi non sono degli intermediari, sono coloro che intercedono evidentemente, ma nella loro vita, cioè sono mediatori, sulla loro carne, nella loro pelle, pagano, vivono questa dimensione di collegamento tra il cielo e la terra. Ecco perché quando noi parliamo anche della comunione dei santi, non intendiamo qualcosa di cui tra l'altro si parla anche un po' poco, se non il primo di novembre, quando qualcuno si ricorda, ecco, ma la comunione dei santi è proprio questo collegamento che non ha interruzione tra il cielo e la terra. La nostra meta è guardare il cielo. Ecco perché nel Nuovo Testamento, il libro dell'Apocalisse in modo particolare, ci fa vedere quello che è la nostra realtà. Una realtà vera, autentica, che noi costruiamo a partire dall'esercizio della nostra libertà qui su questa terra, imitando in forma originale, questo è l'ossimoro che tante volte dobbiamo tenere presente, ecco, imitando quelli che accanto a noi, in maniera silenziosa, come si esprime ancora il Papa in Gaudete ed Exultate, come i santi della porta accanto, che non fanno tanto rumore, ecco, però sono veramente quelli che vivono in pienezza l'insegnamento del Vangelo. Ecco, guardando loro, quasi la nostalgia di dire, ma se ci sono riusciti loro, perché non possiamo farlo anche noi? A noi che cosa impedisce, ecco, diventare santi? Essere come Dio ci vuole, come Dio ci ha sempre pensato, al di là del nostro peccato, dei nostri errori, dei nostri sbagli. Bene, nella devozione, nella pietà popolare, tutto questo assume una plasticità molto interessante, molto bella, al di là dello sguardo superficiale con cui tante volte viene giudicato questa espressione di popolo, però la processione, il pellegrinaggio, vedere la gente come cambia nel seguire anche soltanto delle immagini. Ecco, l'importante è che non ci si fermi evidentemente alla superficie, all'aspetto folcloristico, ma che appunto siamo educati ad andare un po' più in profondità, ad andare al di là delle immagini, ecco, a cogliere la sostanza che dentro queste manifestazioni, queste espressioni di popolo, ecco, è contenuta e conservata. Tutte le giornate mondiali della gioventù, ecco, Giovanni Paolo II, da quando le ha inventate, ha sempre lasciato dentro, ecco, il riferimento a qualche figura di santo. La scelta stessa dei luoghi in cui si andava a celebrare questa giornata erano proprio indicati o indicativi, perché all'interno era proprio presente la figura di uno o più santi, e i papi successivi, i suoi successori, hanno mantenuto questa bella intuizione, ecco, indicando, mettendo quasi come patrono di una giornata particolare un gruppo di santi, solitamente giovani, a cui fare riferimento anche per gli stessi partecipanti a queste grandi manifestazioni.
Certo, come dici, tutti noi siamo chiamati alla santità, però qualche santo davvero vale la pena di suggerirlo, non so come dire, di farlo conoscere, perché poi c'è un riconoscimento dei santi attraverso la loro vari elementi, i loro abiti, i loro oggetti, gli animali che portano. Pensa alla comunità di Sant'Antonio Abate in cui sei cresciuto e sei nato, no? Che adesso non si chiama più San Vittore, ma siamo, ecco, quindi un santo che si riconosce, ma al tempo stesso un santo che secondo me bisogna far conoscere ai nostri ragazzi, ai nostri. E allora possiamo parlare anche di qualche santo giovane che vale la pena che loro conoscano, no? Stefano,
Allora,
proprio
per stare ormai.
perché possano seguirlo, possano anche imitarlo. Questi santi alla fine si immedesimano proprio completamente con Gesù Cristo, no? E ciascuno ha un suo specifico, ha una vita che in questo incontro con Cristo, che è tutto per lui, però ha delle differenziazioni, ha delle specificità a seconda dell'ambiente in cui è cresciuta questa santità o è cresciuto questo santo, a seconda del tempo in cui ha vissuto, no? Ecco, possiamo
Certamente.
poi parlare di qualche santo che possiamo proporre ai nostri ragazzi.
Allora, sicuramente il pensiero va alla recentissima beatificazione di cui hanno parlato ancora proprio nelle scorse settimane i giornali. Ecco, Carlo Acutis, tra l'altro, proveniente dalla diocesi di Milano, anche se poi chiaramente per le vicissitudini familiari adesso si trova ad Assisi, va bene, queste sono poi le questioni della vita. Lui certamente è un santo che parla oggi, parla molto ai ragazzi e ai giovani. Sono rimasto molto meravigliato nel leggere quanti gruppi, ecco, fanno riferimento proprio a lui. Tra l'altro è anche recentissima la sua morte, perché è avvenuta pochi anni fa, e la sua beatificazione, speriamo poi presto anche la canonizzazione, è proprio a distanza di pochissimi anni dal momento della sua morte. Ecco, lui aveva proprio, da quello che ho potuto leggere, perché poi chiaramente in mezzo alle tante cose non si può leggere tutto, ecco, lui certamente aveva capito una cosa fondamentale, ecco, che è Cristo che ti fa diventare santo. E qual è l'elemento oggi concreto per raggiungere proprio fisicamente, sacramentalmente, noi diciamo Gesù Cristo? È la partecipazione alla messa, vivere l'Eucarestia, non soltanto appunto partecipando alla celebrazione alla quale lui, ecco, andava tutti i giorni, tranne quando magari era malato, ecco, ma era anche un momento di intimità con il Signore presente nelle specie eucaristiche. Ecco, lui si fermava anche dopo la messa, vari momenti, vari minuti, a ringraziare, a pregare, ad avere questo dialogo molto intimo con il Signore presente nell'Eucaristia. Ecco, questo è un elemento che sicuramente bisognerebbe tornare a proporre anche nei nostri cammini di pastorale giovanile, di catechesi, ai ragazzi e ai giovani, cominciando, certo, trovando anche la maniera giusta, non una maniera dei tempi in cui è nata la festa del Corpus Domini, magari che è un po' dietro nel tempo e oggi forse non dice più molto a tanta gente, però recuperare la sostanza di quel messaggio sempre antico e sempre nuovo, però nelle forme che sono più vicine oggi alla sensibilità dei ragazzi e dei giovani. Perché nel cuore dei giovani, soprattutto i bambini, i fanciulli, ma anche i preadolescenti, gli adolescenti che sono quelli che vivono momenti un pochino più complicati nel loro cammino di crescita, offrire possibilità come quella dell'adorazione almeno una volta alla settimana o più spesso anche nella frequenza dell'Eucaristia almeno una volta alla settimana è sicuramente un elemento che fa crescere. Ecco, Carlo Acutis questa cosa l'ha proprio assunta quasi come progetto di vita. L'Eucaristia è la mia autostrada verso il cielo. E che se uno la legge così dice, è uno slogan, è una frase ad effetto. Certo, può essere anche una frase ad effetto, ma lui l'ha vissuta così. Cioè, di fronte all'esperienza che uno vive, non ci sono, diciamo, contraddittori. Quella è la sua vita. Lui è diventato grande così, è diventato santo proprio perché si è lasciato fare dall'amore del Signore. E il Signore oggi ci incontra in questi segni visibili. Se ai tempi di Gesù su questa terra lui incontrava fisicamente le persone, giustamente, ci ha lasciato la grande invenzione geniale di Gesù è stata quella di lasciare se stesso, di consegnarsi nel dono grande della sua vita, il corpo e il sangue, per sempre, finché lui torni, finché lui venga, ecco, nell'Eucaristia. E questa è accessibile tutte le volte che vogliamo. Però, come ci ricorda anche il Papa ci dice, guardate che la santità non è una questione che noi dobbiamo dire, dobbiamo far vedere in noi che questa santità si sta realizzando. Lo dice agli adulti perché possano essere dei testimoni credibili nei confronti dei giovani. Lo dice proprio alla fine dell'esortazione apostolica Christus Vivit. E dice che i giovani hanno chiesto credibilità agli adulti, hanno chiesto di essere persone, ecco, con una faccia chiara, non con un doppio pensiero. Però, dice, ci vogliono vedere santi, però noi dobbiamo vivere la santità, non dire sempre, ah, noi non siamo capaci, la santità è qualcosa per qualcun altro, no, no, io santo mai non lo diventerò mai. No, no, noi dobbiamo cambiare questo linguaggio, dobbiamo tornare a dire che la santità è argomento di casa nostra. Noi dobbiamo parlarci dei santi. Tornando a Don Bosco ha scritto 3 biografie nella sua
forse,
esperienza di vita.
Ascoltami, Don Stefano, occorre fare una pausa musicale. Lo riprendiamo tra qualche minuto e poi parliamo anche di donne sante. Io sono sempre, ricordo sempre quello che Giovanni Paolo II disse del genio femminile, quindi queste donne sono da ricordare. Allora, ancora un po' di musica e poi riprenderemo il collegamento con Don Stefano Manoli.
Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare, e per ogni lacrima sul tuo vestito, per chi non ha capito. Santa Lucia, per chi beve di notte e di notte muore e di notte legge e cade sul suo ultimo metro, per gli amici che vanno e ritornano indietro e hanno perduto l'anima e le ali. Per chi vive all'incrocio dei venti ed è bruciato vivo, per le persone facili che non hanno dubbi mai, per la nostra corona di stelle e di spine, e la nostra paura del buio e della fantasia. Santa Lucia, il violino dei poveri, è una barca sfondata e un ragazzino al secondo piano che canta, ride e stona perché vada lontano, fa che gli sia dolce anche la pioggia nelle scarpe, anche la solitudine. Thank you.
Bene, davvero che bello sentirti parlare, Don Stefano Vanoli, ecco, grande salesiano che firmava sempre i suoi biglietti, i suoi auguri scrivendo Salesiano contento, dobbiamo dirlo questo, no, Don Stefano? Ecco, lui parliamo di santità. Io voglio che tu ci presenti però anche qualche donna santa, ecco, perché davvero la santità femminile è grandissima, cioè abbiamo delle figure, ma insomma, la Santa Caterina da Siena, a Santa Rita, insomma, figure davvero di rilevanza non solo nazionale ma internazionale a cui il popolo è devotissimo.
Ecco, una premessa importante secondo me, che volevo fare già prima, ma poi mi è un po' scappata, è questa. Ecco, bisogna essere capaci di presentare la santità, poi al maschile o al femminile, questo poi viene dopo. Cioè noi abbiamo bisogno di gente, di scrittori, di autori, di agiografi, come si diceva una volta, ecco, che sappiano scrivere bene dei santi, che se li facciano proprio vedere come se fossero qui accanto a noi, sottolineando quegli aspetti anche importanti, caratteristici che li hanno appunto, tra virgolette, resi famosi, ecco, ma che poi la Chiesa appunto ha riconosciuto come modelli, come esempi proprio per ciascuno di noi. Ecco, i ritratti dei santi che qualcuno magari ha letto, eccetera, ecco, però qualcuno che continui a scrivere della santità dei cristiani, della santità di queste persone, perché se uno non scrive, non parla dei santi, e li indica soltanto in alcuni momenti eccezionali, poi si perde un po' questo. Veniamo però alla domanda perché non voglio proprio eluderla. Ma allora, le figure femminili di santità, qualcuno dice che è più facile per una donna diventare santo rispetto che a un uomo. È tutto poi da vedere, eh? Comunque, recentemente abbiamo celebrato la festa, la memoria di Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa di
Eh
Gesù.
sì, altra grande Santa Teresina del Bambino Gesù, queste Terese sono eccezionali, ecco.
Quindi all'inizio anche di ottobre Santa Teresina cosiddetta, che in realtà è grande anche lei, noi la chiamiamo sempre Santa Teresa di Gesù Bambino
Teresina.
e dimentichiamo sempre l'altro aspetto che il Cardinale Lustiger sottolineava, Santa Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto. Poi la liturgia ce la ricorda proprio così, però è grande questa piccola donna proprio perché ha lasciato agire, ha visto scolpita in sé proprio i lineamenti di questo volto di Gesù. Essere nel cuore del mondo, nel cuore della Chiesa, l'amore, che è proprio quello che dice il tutto della vita cristiana. Lei aveva visto che aveva letto San Paolo, il discorso sulle membra, no? Il braccio, la gamba, la testa, eh? Dice, ma la Chiesa è fatta di tanti membri, io voglio essere nella Chiesa il cuore, l'amore. Scusate se è poco, però insomma. Amare come ama Dio, appunto, riesce proprio bene a Dio. Noi siamo in risposta. Dio ci ha amato per primo e vuole che anche noi ci amiamo, che rispondiamo al suo amore, ecco, nell'amore in orizzontale, potremmo dire, che poi è un riflesso in verticale. Allora, tra le figure di sante che a me appassionano sempre tanto, beh, queste due che ho appena citato, sicuramente sono due big, potremmo dire, due grandi. Teresa di Gesù ancora di più, mi sembra, perché è poi vissuta in un'epoca particolarmente tormentata dove anche la figura della donna non era molto considerata. Però è stata veramente capace di riformare, ecco, tutto il suo ordine, anche il ramo maschile. Il suo segreto, mi pare di ricordare, avendo letto qualcosa, lei aveva un bravo direttore spirituale. Mi diceva sempre così: vuoi crescere nella santità, vuoi diventare una persona come vuole Dio? Beh, cercati una guida. E se la devi cercare, devi scegliere se santa o sapiente, diceva lei, scegli la sapiente. Poi ha trovato uno che era sia santo che sapiente, quindi è andato avanti bene. E quindi è diventata grande e capace proprio di sottolineare tutta una serie di aspetti molto importanti. Allora, diciamo, per giocare sempre in casa mia, in casa salesiana, una figura di beata, poco conosciuta magari in giro, che però per noi è molto significativa. Era nata in Cile, poi è vissuta in Argentina. Si chiama Laura Vicuña, beata anche lei, dai primi del Novecento. Una ragazzina di una famiglia molto, molto particolare, non particolarmente ricca, vissuta proprio in un'epoca anche di difficoltà, non soltanto finanziarie, ma anche di moralità, proprio anche all'interno della sua famiglia. Ebbene, Laura Vicuña muore a 12 anni. Muore offrendo la sua vita, per la conversione morale e spirituale della mamma. Ecco, questa ragazzina, aveva una sorella, vive in una famiglia particolarmente tribolata, il papà muore lontano dalla famiglia, la mamma vive insieme a un'altra persona che non è suo marito, insomma una vita un po' tribolata, questo marito acquisito è anche violento nei confronti delle bambine e soprattutto fa vivere alla mamma delle situazioni non proprio bellissime. Laura si accorge di questa cosa e compie un gesto incredibile per noi. Noi che siamo sempre tentati di conservarci la vita è il bene più prezioso che dobbiamo tenere strettamente per noi. C'è una frase del libro dell'Apocalisse che mi stupisce sempre: non hanno amato la loro vita fino a morirne, che è l'esemplificazione dell'egoismo. Io sono così staccato alla mia vita che a un certo punto soffoco, muoio. Bene, questa ragazzina a 12 anni compie un gesto per me altissimo. Lei aveva letto qualche vita di santo, ecco perché leggere la vita dei santi entusiasma, ti spinge all'imitazione. Ebbene, lei aveva letto la vita di qualche santo giovane che aveva fatto della propria esistenza un'offerta, un'oblazione per qualcun altro. E lei dice, bene, io voglio offrire la mia vita per la conversione della mia mamma. E non l'ha detto a nessuno, l'ha detto forse al suo confessore, al suo direttore spirituale. E a un certo punto questa ragazzina così comincia ad ammalarsi, a soffrire di qualche malattia e lei si rende conto che questa sofferenza, questa malattia che poi lei offre a Dio proprio per la conversione della mamma è quello che il Signore le chiede proprio perché sua mamma cambi vita. A un certo punto, verso gli ultimi istanti della vita, lei dirà a sua mamma: guarda che la mia sofferenza, per la quale non ci sono rimedi medici, è proprio il Signore che me la sta facendo vivere perché voglio che il tuo cuore, la tua vita cambi. E la mamma, di fronte a questa testimonianza, non è che diventa santa evidentemente, però cambia vita, rinuncia a questo rapporto strano, ambiguo con questo uomo, lo caccia di casa, lo manda via, insomma si fa forza per riuscire a mandarlo via, ecco, e cambia proprio la sua vita. Ecco, la capacità anche dei piccoli di saper fare delle cose grandi. Allora la questione è proprio questa: se si riescono loro che sono piccoli, che sono magari banali nelle cose che fanno, però sono sempre molto ricchi, ecco, possiamo riuscirci anche noi, ci possiamo riuscire davvero tutti. E un altro elemento su questo chiudo è che la santità non bisogna proporla solo ai migliori. La santità non è per i migliori, la santità è per tutti. Nei nostri ambienti dobbiamo tornare a avere il coraggio di dire anche ai più disperati, ai più disgraziati, a quelli del muretto, certo trovando il modo di dirlo, che sono chiamati a diventare santi, e presentargli dei modelli esattamente come loro, ce n'è, c'è un florilegio di santi anche se non hanno l'aureola, che sono esattamente così, i più disperati che cambiano in maniera straordinaria la loro vita e riescono a diventare santi, comunque persone degni di essere imitati.
Bene, Don Stefano, io penso anche, pensando a questa ragazza, penso a uno come Padre Kolbe, che ha offerto, abbracciato la morte come festa della vita, cioè per salvare altre persone. E certo. Come possiamo concludere questa nostra conversazione così bella, così densa, no? Tu hai davvero, ci hai dato tantissimi spunti, no? Anche perché chiaramente tutti noi, come hai detto più volte, siamo chiamati alla santità, ciascuno di noi è chiamato alla santità, anche perché ogni, e al tempo stesso ogni cristiano appartiene alla comunione dei santi, no? L'hai ripetuto più volte, quindi credo che la chiave di volta è aderire a questo avvenimento che ci è capitato, questo fatto che ci è capitato di aver incontrato il Signore. Non è un caso questo, se è parte della nostra storia. In fondo lui ha detto: fate questo in memoria di me, non l'ha detto solo nella celebrazione eucaristica, ma l'ha detto a ciascuno di noi, no? O no, non è così?
Sì, certamente. Ma io, se vuoi, proprio piccoli
concludere,
ecco, proprio a modi, non dico di ricetta, ma di programmino, di regola di vita, che sicuramente può aiutare. perché nella vita dei santi queste sono delle costanti, e devo dire che anche in parte, anche se non sono ancora a quei livelli lì, in parte l'ho sperimentata anch'io. Anzitutto sono i mezzi che la tradizione ci mette in mano, ci consegna, e nella vita di queste persone sono uscite. Coltivare la preghiera personale. Ma non sappiamo pregare. Bene, trova qualcuno che ti insegni come si fa. E noi non dobbiamo rinunciare a insegnare alle persone a pregare in maniera semplice. La Eucaristia, la partecipazione frequente alla messa, la frequenza al sacramento della confessione, non semplicemente come soltanto ad andare a confessare i peccati, ma anzitutto a dire quanto Dio mi ha voluto bene, la famosa confessio laudis, poi certamente dire le nostre mancanze, prendere dei propositi per camminare meglio, cioè fare l'esperienza della misericordia, avere una guida spirituale, compiere, farsi affidare all'interno della comunità, di un ambiente, ecco, un servizio che mi renda responsabile nei confronti di altri. Qualcuno la chiama la caritativa, qualcuno lo chiama l'animazione, l'apostolato, eccetera. E una cosa su cui non bisogna, secondo me, assolutamente transigere, se no si vive su un altro pianeta, ecco, la spiritualità dell'altrove che è demoniaca, è l'esatto compimento del proprio dovere, qui ed ora. Se uno studente, studia, fai diventare il tuo studio una via per diventare santo, per essere come piace a Dio. Ecco, Dio ti vuole così, non ti dice no, lo studio non c'entra, l'importante è che vai in oratorio a fare l'animatore. Certo, anche quello, ma se sei in classe adesso studia, adesso segui bene la lezione, appassionati a quel momento che sei, cioè vivi l'attimo adesso, non, sapendo che non è che tutto si esaurisce lì, ma il tutto, come direbbe von Balthasar, passa in quel frammento, altrimenti è falso il tutto ed è falso quel momento che stai vivendo lì.
Bene, grazie Don Stefano, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, davvero vale la pena seguire quello che ci ha detto Don Stefano Vanoli e dirlo anche ai nostri ragazzi e ricordarci che tutti noi siamo chiamati alla santità. Grazie ancora e buona giornata a tutti voi.
Buona giornata.